Ciao, ciao a tutti quanti, ciao a tutte quante e soprattutto ciao a Naki che adesso comparirà come un Pokémon, eccola!
Ciao!
Ciao!
Ci siamo!
Ciao sister!
Ciao sister!
Ah, che bello vederti!
Anche per me moltissimo.
Allora, tutto a posto? L'audio c'è? La registrazione
L'audio
pure?
c'è,
Siamo a
la
cavallo!
registrazione c'è. Aspetta, sì, c'è.
Siamo a cavallo! Ok. Allora, benvenuta, anzitutto.
Grazie! Sono emozionatissima!
Qualcuno dice, ho stoppato la live di Joe Squillo solo per venire qui, è un grosso onore, grazie mille. Io me le perdo sempre, purtroppo. Allora, ormai lo sapete come funziona, un paio di minuti in cui vi racconto che cosa stiamo facendo e poi partiamo. Anzitutto, siamo alla quarta puntata ormai di Palinsesto Femminista, questa serie di 2 settimane di live, con obiettivo quello di parlare di temi che rientrano nel femminismo, sia con persone che se ne occupano, sia con persone che stanno provando ad avvicinarsi ora. Abbiamo una prima settimana tutta al femminile, mentre invece la settimana prossima ci saranno 7 ospiti, saranno 7 uomini. E chiuderemo la domenica di Pasqua. E poi a me ci vorranno almeno 3 giorni prima di poter risorgere da questa 2 settimane non stop. Quindi questo è Palinsesto Femminista, che voi trovate tutti i giorni live alle 18. La live Instagram la salva per 24 ore, quindi poi la potete recuperare riguardandola, ma Palinsesto Femminista è anche un podcast che poi trovate, di solito sono abbastanza veloce, alle 7 finisce la live, per le 8 il podcast è su Spotify e lo potete ascoltare gratuitamente, quindi questo è come potete recuperare. Oggi con me c'è Naki.
Ciao!
Naki è un'amica, Naki è un'insegnante di yoga, Naki è un'anima bella. E oggi ci faremo raccontare da lei un po' di cose. Ogni live dura un'ora ed è così strutturata. Abbiamo la prima parte che è dedicata all'ospite, quindi allo scambio tra me e in questo caso Naki, dove per lo più sarà Naki a parlare. Io ho qualche spunto, qualche domanda da fare sicuramente. Voi potrete fare le domande utilizzando il tastino che vedete in basso di fianco ai commenti, c'è un'icona con un punto di domanda e lì per tutto il tempo della live potete scrivere le vostre domande. La seconda parte della live sarà dedicata proprio alla lettura di alcune di queste domande e la risposta. Per fare in modo che voi possiate concentrarvi per bene sulla live, sulle cose che diremo, soprattutto nella prima parte, sono solita disabilitare i commenti, di modo che voi non abbiate, per voi che state guardando la live, ovviamente per chi la sta recuperando su Spotify, questo è un po' più semplice, di modo che voi non abbiate il muro di commenti che tra l'altro è sempre sulla faccia dell'ospite, perché Spotify decide che tu
Vero.
che fai la live stai sopra e quindi molto meglio così. Dopo che avremo risposto a qualche domanda, verranno riabilitati i commenti, così potremo salutarci se c'è qualche feedback da dare, c'è tempo per farlo. Quindi da questo momento io vi disabilito i commenti. Ci vediamo tra un po'.
Bacini, a dopo.
Allora, noi oggi ci occupiamo di femminismo ecosostenibile, che vuol dire tantissime cose. Perché dire di essere ecosostenibili è molto vago, dentro ci sono miliardi di temi da poter trattare, quindi la prima domanda che ti faccio è come si esprime il tuo essere ecosostenibile? Per te cosa vuol dire ecosostenibile? Cosa accade nella tua vita? Cosa fai di ecosostenibile?
Ok, allora una premessa che voglio fare a questa domanda è il fatto che io ci tengo molto a sottolineare l'importanza del percorso di ognuno. Quindi non c'è, l'hai detto tu, è una definizione vastissima ecosostenibile e per ogni persona si definisce in modo diverso, cioè non penso ci siano due percorsi uguali, come nella vita, come in tutto, no? E credo che in un percorso così importante sia fondamentale sospendere il giudizio. Quindi cercare di riconoscere il fatto che ogni persona, cerca di fare del proprio meglio ed è questo di cui abbiamo bisogno. Cioè, noi non abbiamo bisogno di, c'è una frase che non so di chi sia in realtà, e l'ho vista in varie vignette, diciamo, che dice: non abbiamo bisogno di poche persone che riducano i propri rifiuti in modo perfetto, abbiamo bisogno di tanti che lo facciano in modo imperfetto. Questo è il fondamento di ciò in cui io credo. Non ci serve a niente starci a puntare il dito uno con l'altro. E quindi io riconosco il percorso di ognuno, quindi questa è una cosa fondamentale che voglio dire, e in questo riconosco il mio essere imperfetta, perché per tanto tempo mi sono sentita di dover fare le cose perfettamente, possiamo dire, no? E non esiste un fare le cose perfettamente, e quindi ora cerco proprio di sottolineare sempre questa cosa. Diciamo che il mio percorso nell'ecosostenibilità è partito con qualcosa che in realtà per me non era centrato sulla sostenibilità ambientale, era più centrato, diciamo, sui diritti degli animali, che è la mia alimentazione, che quando ero piccola, avevo 12 anni o 13 anni, per me è bastato fare la realizzazione tra, cioè la connessione tra cane e maiale, diciamo. Io sono cresciuta con i cani, così sembra che sia cresciuta con i lupi, però insomma ci sono sempre stati cani nella mia famiglia, ho le foto di me da piccola stesa nel letto con i cani, così. E quindi nel momento in cui ho fatto questa connessione, cioè che si trattava di animali, non sono più riuscita a mangiare la carne, poi successivamente ho scelto un'alimentazione vegana. E la consapevolezza del fatto che questa era anche una scelta sostenibile è arrivata dopo. Per me è stata una scelta dettata proprio dalla mia empatia, la mia sensibilità verso gli animali. Quindi, cioè, nel senso, non è che non mi importasse del pianeta, ovviamente mi importava, ma non sapevo, semplicemente non sapevo dell'impatto ambientale dei cibi che consumiamo. Quindi poi diciamo che ovviamente no, informandomi sempre di più mi sono molto appassionata al tema e quindi ho iniziato a scoprire anche tutto questo lato della medaglia. Dell'impatto del cibo che mangiamo, non soltanto del cibo animale, anche il cibo vegetale, tutto ha un impatto, e quindi a fare delle scelte non solo di alimentazione vegetale, ma anche di alimentazione vegetale possibilmente di stagione, possibilmente a chilometro zero, diciamo è dirla tanta, però possibilmente italiano, con tutte le eccezioni del caso, perché sono una grandissima amante del cioccolato, come penso molte persone. Quindi sì, diciamo che è partita dall'alimentazione e poi piano piano cerco di limitare i miei rifiuti, dalle cose semplici come usare la coppetta mestruale, usare la borraccia quando esco di casa. Sono cose molto semplici, cercare di evitare la plastica, anche se è molto molto difficile, perché è ovunque. cercare di riciclare, insomma, queste sono cose che sono venute dopo, però penso che la principale espressione, diciamo, della mia ecosostenibilità sia la mia alimentazione.
Che altro c'è? Nel senso che so che tu sei partita da questo, quindi dall'alimentazione, e poi però il percorso è continuato, no? Citavi la coppetta, proviamo a fare non dico un elenco perché ovviamente verrebbe infinito, però
Certo.
un po' di esempi di che cosa voglia dire essere ecosostenibile al di là dell'alimentazione, quali altre scelte si possono fare, scelte che magari le persone non fanno perché non vengono nemmeno in mente, no? Non perché non vogliano.
Certo. In realtà penso che la maggior parte di queste delle scelte che hanno a che fare con la sostenibilità sia una mancanza di informazione, cioè l'hai detta bene questa cosa, non è che le persone scelgono di non essere ecosostenibili, no? E infatti mi piace il fatto che piano piano si parla sempre di più di questi temi e alla fine, cioè io tantissima dell'ispirazione che ho presa l'ho presa proprio da Instagram, da YouTube, da video e una cosa che ci tengo a sottolineare è proprio l'importanza delle piccole cose, perché penso io, ma tantissime persone quando guardano al problema del cambiamento climatico, cioè, ci si sente un attimo sopraffatti, no? Cioè, sembra una cosa così grande che dici sì, vabbè, ma io cosa posso fare? Cioè, sono un essere umano, uno su quanti siamo? Tantissimi. Quindi, cioè, non cambierà niente quello che io faccio, quello che io scelgo, non cambierà le cose. E invece non è vero, perché se il problema del cambiamento climatico è generato da tanti esseri umani che fanno tante cose nel modo sbagliato o nel modo meno sostenibile, un cambiamento in senso positivo può essere generato da tanti esseri umani che fanno le cose in modo diverso. E quei tanti esseri umani partono da un essere umano che poi diventano due, poi diventano tre, poi diventano quattro. Quindi una scelta semplicissima come quella di usare una borraccia invece di comprare le bottigliette di plastica, che sembra veramente una cosa banale, però se pensiamo, no, a quante bottigliette di plastica un essere umano magari che vive molta parte della sua giornata fuori casa, non lo so, in università, al lavoro, almeno un litro d'acqua se lo dovrà bere durante il giorno, no? Quindi sono due bottigliette di plastica. E moltiplichiamole per tutti i giorni che sta fuori questa persona. Quante bottigliette di plastica solo una persona, un essere umano, può produrre durante un anno di vita? E cosa basta? Una borraccia. Quindi una scelta così, o anche la coppetta, che è mio grandissimo amore.
Dopo sulla coppetta ci torniamo, perché esatto, è molto femminista la coppetta.
Esatto, che non tutte le persone che hanno il ciclo mestruale si trovano bene con la coppetta, ma ci sono anche altre alternative. Quella che io scelgo è la coppetta perché la amo follemente da quando ho 16 anni, quindi non l'abbandonerò mai, l'adoro. Cioè, se pensiamo al numero di assorbenti che una persona che ha il ciclo mestruale usa durante la sua vita, cioè è veramente pauroso. Cioè, io a volte faccio questi pensieri, un po' mi spavento se penso, oh mio Dio, cioè, quanti ne consumavo io per tutta la vita, quante persone a questo mondo hanno il ciclo mestruale, oh mio Dio, cioè diventano dei numeri veramente enormi. E se penso, ok, una coppetta mestruale mi dura fino a 10 anni, cioè pensa se la maggior parte delle persone su questa terra che hanno il ciclo mestruale scegliessero la coppetta mestruale, gli assorbenti lavabili, le mutande assorbenti, insomma, tra le varie alternative che ci sono, un'alternativa sostenibile. Wow, cioè, è mind blowing, no? Quindi sono veramente delle cose semplici. Un esempio che ti faccio invece su cui io non sono molto sostenibile è l'utilizzo dei mezzi, no? Io vivo in un paesino a circa un'ora dalla stazione dei treni più vicina, non a pagamento, diciamo, altrimenti devo pagare un pedaggio per andare nel paese di là e prendere il treno da di là. Però comunque si tratta di spostamenti per cui gli autobus ce n'è uno all'ora se ci va bene, gli autobus e i treni non si mettono d'accordo, quindi è difficile spostarsi con i mezzi, no? Non è una città che è ben servita. Ti faccio l'esempio, la mia ragazza vive a un'ora e mezza di auto da me, con i mezzi ci metterei 3 ore. Da quando stiamo insieme io vado avanti e indietro, lei viene avanti e indietro continuamente. È una scelta sostenibile? Assolutamente no. La scelta sostenibile in questo caso sarebbe quella di usare i mezzi, anche se sono molto scomodi. Quindi in questo momento nella mia vita io sto scegliendo di fare la scelta meno sostenibile, consapevolmente, perché comunque dobbiamo anche tenere conto del fatto che devono essere scelte compatibili con la nostra vita, no? Cioè, se io voglio andare e tornare da casa della mia ragazza in giornata, non posso passare 6 ore su un mezzo pubblico. E queste sono quelle scelte per cui dico, ok, serve un'unione di esseri umani che faccia cambiare questa cosa. Cioè, io da sola non posso fare in modo che ci siano dei mezzi più efficienti qui, però se siamo in tanti a chiederli, magari sì, no? Quindi, se ad esempio io vivessi in una città, per esempio, quando sto a Padova per l'università, Padova è molto ben servita coi mezzi. Negli anni in cui ho vissuto a Padova, bicicletta e tram l'ho preso penso una volta in realtà, perché mi piace molto camminare, bicicletta, camminare, metro, anche quando vengo a Milano sono sempre in metro. Sono, secondo me, importante chiedersi, cioè farsi le domande, no? Dire, ok, questa cosa che io sto facendo potrei farla in modo diverso, anche in modo facile ed essere più sostenibile. Quindi questa è la domanda, secondo me, che è importante farsi. Magari la risposta poi è no, per esempio nel mio caso con i mezzi. Però magari la risposta è sì, per esempio nel mio caso con la coppetta mestruale o con la borraccia che io uso sempre, no? E sono cose piccole, o anche a livello alimentare, per dire. Cioè, se tu chiedi a me, io desidererei che tutti diventassero vegani, perché così nessun animale dovrebbe morire per l'alimentazione degli esseri umani, no? Però se tu mi dici a livello ambientale, se già le persone riducessero il loro consumo di alimenti di origine animale, farebbe una grande differenza. Quindi, a livello, da un punto di vista ambientale, sono dei sacrifici piccoli, nel senso, non vuol dire che tu all'improvviso devi smettere di mangiare come mangi, cambiare completamente la tua alimentazione. Cioè, se lo fai meglio, io sono più felice. Però anche ridurre già fa tanto, ok? Quindi, come dire, ci sono tanti livelli, un po' come in tutte le cose, non c'è un bianco o nero, un o sei ecosostenibile o non lo sei, o sei un bravo vegano o non lo sei. O sei uno zero waste professional che riesce a mettere tutti i suoi rifiuti in una giara di vetro, oppure non ci provare neanche, no? Perché questa è la cosa che a me dispiace un pochino, diciamo nel mondo ecosostenibile, è che spesso si fa vedere solo le cose fatte perfette, si fanno vedere solo le cose fatte perfette, le cose fatte bene, e quindi le persone si scoraggiano, cioè non c'è niente da dire, perché se io vedo un esempio di quello che è essere ecosostenibile, che è l'opposto di quello che io sono, cioè o sono in un momento della mia vita in cui ho una gran voglia di cambiare, e allora cambio, e ok, altrimenti dico vabbè, cioè, anche no, grazie, no? Quindi Per me è davvero importante sottolineare l'importanza e il valore e l'effetto, l'impatto delle piccole azioni che possiamo scegliere di fare ogni giorno. E proprio questa, come dire, non lo so, il fatto di essere un po' più solidali gli uni con gli altri, che è anche un po' l'essenza del femminismo, direi, no? Quindi non andare tanto a ricercare la perfezione delle cose, ma creare un gruppo di persone che si impegna nella stessa cosa e si sostiene a vicenda invece che giudicarsi.
È un grosso link che io vedo con il femminismo, no? L'obiettivo di questo podcast, di queste puntate, è proprio quello di trattare temi che all'apparenza potrebbero non sembrare femministi e invece lo sono moltissimo. E io qui vedo proprio un parallelismo perché, e ne parlavamo anche nelle scorse puntate toccando altri argomenti, sembra quasi che tu debba essere perfetto, altrimenti lascia perdere. No? Io sono, come essere umano, sono piena di contraddizioni. Quando si parla di femminismo, io per alcune cose posso essere la femminista perfetta, tra mille virgolette, nel senso che mi ritrovo al 100% in quello che dice poi un certo tipo di femminismo. Ricordiamo, i femminismi sono diversi, però insomma, il mio femminismo è un femminismo intersezionale. Per alcune cose io mi ritrovo moltissimo, per altre faccio fatica perché magari le mie gabbie mentali sono ancora molto forti e quindi mi ci vuole un po' di più. E ogni tanto vedo questa tendenza a giudicare l'altro perché invece non è perfetto, ma la vedo anche in me, cioè non solo come vittima di giudizio, ma anche proprio come agente. Vedo alcune ragazze che si definiscono femministe, poi fanno alcune cose che secondo me vanno completamente nella direzione opposta rispetto a ciò che dice un certo tipo di femminismo e mi sto allenando a cercare come prima cosa di capire perché, di comprendere il loro punto di vista pur non condividendolo, ma provare a capire che cos'è che le porta a fare quella cosa, nonostante questa cosa sia in contraddizione con gli ideali femministi, e magari a lasciare il beneficio del dubbio, magari semplicemente quelle persone non sono consapevoli di stare facendo qualcosa che va nella direzione opposta e quindi avrebbero bisogno di scoprirlo in maniera tranquilla, pacata, avrebbero bisogno di sentirsi dire ehi, ma sapevi che? E non di venire aggredite. Io invece molto spesso vedo degli atteggiamenti estremamente aggressivi, sia appunto per quanto riguarda gli altri, e qui lo vedo molto nell'ecosostenibilità. Io sono una persona, io provo a essere ecosostenibile dove riesco a essere ecosostenibile. Mentre invece ci sono delle altre cose che non posso fare, banalmente parlando di alimentazione vegana, è una cosa che al momento per la mia condizione fisica non posso permettermi, perché avrei seri problemi a trovare delle cose di cui invece il mio corpo ha bisogno, perché se le tolgo da una parte le prendo dall'altra, ma dall'altra parte sto male. Quindi dove posso ci provo, dove non riesco mi rammarico, però penso che io sto facendo la mia parte dove riesco e io riesco in A, B e C. D e non ci riesco, ma qualcuno starà facendo C, D e E e non starà facendo A e B. E quindi se ci mettiamo assieme, proviamo veramente ad essere un po' più indulgenti nei confronti nostri e degli altri, probabilmente assieme raggiungeremmo un altro risultato. E stessa cosa è quello che io dico a me di fare quando invece vedo persone che non fanno A, B e C per quanto riguarda il femminismo in senso stretto, quello che io mi impongo di fare è di provare a evitare di giocare come prima carta quella, giudicante. Per cui, ah, stai facendo questa cosa, eh sì, vabbè, tanto la femminista, però poi, no? A meno che i casi non siano veramente eclatanti, per cui, cioè, siamo proprio davanti a uno. Spiegami, poi non ti attacco, però spiegami da che parte stai, perché tutte e due non è proprio possibile. Però in realtà spesso le cose sono molto più complesse, molto meno bianco-nero. Quindi io qui vedo un forte parallelismo, ma la domanda che voglio fare a te è perché tu pensi che l'ecosostenibilità sia un tema femminista?
Allora, diciamo che mi riconosco moltissimo in tutto quello che hai detto dell'ecosostenibilità il discorso del cercare di non giudicare, cercare di capire il motivo, no? E un po' anche per quello che ho detto prima, vedo anche io molto questo parallelismo tra ecosostenibilità e femminismo, ma penso appunto che essere ecosostenibile sia essere femminista, no, non le vedo come due cose che possono escludersi per tanti motivi. Quello che per me è femminismo, appunto, è femminismo intersezionale, non vedo la possibilità in questo momento dell'esistenza di un altro tipo di femminismo. Si è sempre parlato nel femminismo di parità, mai di superiorità. E quello che di superiorità, nel senso la superiorità come qualcosa da abbattere, non come qualcosa a cui aspirare, no? Mentre si aspira alla parità, si lotta per la parità. E è quello che cerchiamo di fare in maniera forse ampliando l'orizzonte nell'ecosostenibilità e nel sostenere i diritti della terra e degli animali. Perché quello che si fa con il femminismo è cercare di abbattere le discriminazioni, abbattere quei muri che si creano tra la maggioranza delle persone e le minoranze, anche se insomma le donne non sono una minoranza, ok? Però il modo in cui le donne sono state trattate e sono trattate molto ancora molto nel nostro mondo è come se fossimo una minoranza. E anche gli animali non sono una minoranza a livello numerico, così come la terra, non possiamo definirla una persona. Però per me l'essere ecosostenibile è difendere i diritti della terra e i diritti degli animali, perché penso che in quanto vita meritino di essere difesi, ok? Quindi per me l'essere ecosostenibile è andare oltre il limite di essere umano, quindi di dire ok, io mi occupo della battaglia degli altri esseri umani anche se non è una battaglia che non mi concerne direttamente, e io mi occupo anche delle battaglie degli altri esseri viventi su questo pianeta anche se non mi concernono direttamente, perché trovo che meritino di essere riconosciuti e di essere protetti. Soprattutto vedo molto nel femminismo trovo che ci uniamo tra persone che fanno parte di minoranze discriminate e persone che non ne fanno parte per alzare una voce, ok? Quindi una minoranza che cerca di alzare la propria voce, se ci uniamo in più persone, anche se non facciamo parte di quella minoranza e alziamo la voce tutti insieme, la nostra voce diventa molto più forte, è più facile farla sentire, no? E questa è una cosa che io riconosco moltissimo in quella che è la battaglia, diciamo, vegana, animalista, nel dare voce a esseri che non hanno voce nel nostro modo di vedere la voce, cioè non possono parlare, non possono difendere il loro diritto alla vita, il loro diritto al vivere in maniera dignitosa. E lo stesso vale per la terra. Noi abbiamo una visione molto antropocentrica da quando esistiamo, penso, da quando esiste l'essere umano. Io non ho studiato nulla a livello antropologico, però, ovvero l'uomo è il centro dell'universo. E la terra, ok, mettiamo delle regole per quanto la possiamo sfruttare. Quindi quello che stiamo facendo in questo momento è mettiamo un limite perché possiamo sfruttarla al massimo fino a lì. Possiamo inquinarla al massimo fino a lì, l'obiettivo è di inquinarla un po' di meno, ok? Quindi è un po' come se noi dicessimo, ok, la possiamo sfruttare, la possiamo, come dire, utilizzare al nostro comodo per un tot, ok? Quindi non viene visto una collaborazione tra essere umano e terra, non viene, come dire, non è questa la visione che abbiamo del fatto che noi siamo, non siamo al centro, ma siamo parte di un sistema, siamo parte di un universo e insieme a noi in questo universo cioè non ci siamo solo noi, ci sono tutte le altre specie animali, le specie vegetali, i microrganismi, la terra stessa, il pianeta stesso, siamo parte di questo cerchio, non siamo al top della piramide, no? La visione che noi abbiamo in questo momento non è questa, non è quella di essere parte, è la visione in cui noi abbiamo il diritto di sfruttare tutta la vita che c'è qui. Ora ci siamo resi conto del fatto che questa cosa ci sta un po' portando all'autodistruzione e quindi iniziamo a mettere dei limiti, però l'idea di base è sempre quella che noi possiamo fare un po' quello che ci pare, nel senso se non ce li mettiamo noi dei limiti, certo prima o poi la terra ce li metterà, ce li sta già mettendo. Però la terra è generosa, quindi prima di metterci limiti ci ha lasciato veramente sfruttarla tanto. Quindi io vedo la battaglia dell'ecosostenibilità non solo come un difendere i diritti della terra, che poi la terra è donna per eccellenza, la terra è la madre, quindi anche se il femminismo non parla soltanto di difendere i diritti delle donne, cioè proprio Se anche dovessimo vedere un femminismo in cui si parla solo di questo, comunque difendere la terra sarebbe femminista, ma lo vedo anche come un difendere i diritti delle persone, cioè difendere i diritti della terra per me è, avendo uno sguardo ampio, difendere i diritti degli esseri umani, perché altrimenti se andiamo avanti così, esseri umani da difendere non ce ne saranno più e neanche una terra da difendere. Quindi non lo so, è proprio, mi piace perché da quando ho scoperto il femminismo ho fatto dei collegamenti, cioè di qualcosa che già c'era dentro di me, ho dato dei nomi, come dire, no? Ho fatto dei collegamenti nell'ampliare questa visione che mi è molto naturale del fatto che siamo tutti uno. Quindi, cioè, se questa è la visione di base, no? Siamo tutti uno, siamo diverse manifestazioni, perché per fortuna siamo diverse meravigliose manifestazioni di un'unica realtà, di un'unica cosa, siamo tutti fatti della stessa sostanza di cui sono fatti le stelle, di cui sono fatti i sogni, di cui, insomma, questa è una visione molto poetica, però effettivamente è vero, cioè siamo fatti tutti gli atomi che ci compongono, quelli sono. Quindi se vogliamo parlare anche a livello meno etereo, siamo fatti tutti della stessa sostanza. Quindi se parto da questo punto di vista, come posso io discriminare qualcuno che è lo stesso che sono io? Che si tratti di un'altra persona che magari ha un orientamento sessuale del mio, rispetto al mio, o una persona che proviene da un paese diverso rispetto al mio, o una persona che ha magari delle capacità diverse dalle mie, oppure un animale, o una pianta, un albero, perché io penso che anche gli alberi vadano rispettati, tutta la terra va rispettata, un fiume, il mare, l'oceano, sono fatti della stessa sostanza di cui sono fatta io, quindi questo è il mio punto di vista, femminista ed ecosostenibile, no? Siamo tutti la stessa cosa. Quindi se io voglio essere rispettosa semplicemente verso me stessa, quindi neanche guardare agli altri, no? Egoisticamente voglio essere rispettosa di me stessa, devo rispetto anche all'altro. La sua battaglia è la mia battaglia, perché siamo la stessa cosa. Quindi non lo so se questo risponde un po' alla tua domanda. Io parto poi quando mi fai queste
Ah,
domande.
io ti lascio andare, proprio tranquilla. Quando prima parlavi di rispettare la terra perché rispettare la terra significa rispettare gli esseri umani e quindi battersi per i diritti della terra significa battersi per i diritti degli esseri umani, pensavo al concetto di privilegio, che è un concetto che ritorna sempre quando si parla di femminismo. Penso a quante persone da altre parti del mondo, a quante persone abbiano sentito prima di noi gli effetti di questo continuo sfruttare la terra, no? Mentre invece a noi sta arrivando solo adesso perché siamo in un pezzo di mondo che è privilegiato e che quindi può permettersi di vederla arrivare anni dopo questa onda, no? Che invece è partita molto tempo prima. E mi faccio anche la domanda, adesso io sono qui a preoccuparmi per le risorse, la terra, cavolo, ma come facciamo? E penso, chissà quante persone sono anni che stanno subendo queste conseguenze e non ce n'è mai interessato perché non stava toccando noi. E quindi mi è venuta in mente questa riflessione mentre ti ascoltavo parlare. Prima dicevo, vorrei fare un focus sulla questione coppetta mestruale perché lo trovo un tema molto femminista e vorrei che tu ne parlassi un po', però prima credo di dover fare due premesse. Ci stavo pensando, c'era una parte del mio cervello che intanto pensava a questa cosa. La prima, ovviamente, quando si parla di coppetta mestruale, quindi si parla di mestruazioni, si utilizza un linguaggio al femminile per una questione statistica e probabilmente lo faremo anche noi qui adesso. Vorrei che fosse chiaro che come non tutte le donne hanno le mestruazioni, non tutte le persone che hanno le mestruazioni sono donne, quindi questa è una prima premessa che sento di dovere voler fare. E la seconda è che va benissimo parlare di alternative ecosostenibili, soprattutto se andiamo a parlare del rapporto col sangue, quindi del tabù delle mestruazioni, e quindi ecco che di nuovo il femminismo torna e come. E però questo non deve diventare puntare il dito contro le donne perché vedete, se il mondo va a rotoli è colpa vostra perché usate gli assorbenti invece dovreste usare qualcos'altro. Perché è una deriva che ho visto prendere. Tra l'altro, l'ho vista soprattutto per mano di uomini cisgender e mi ha dato estremamente fastidio perché, com'è, come non è, alla fine il mondo sta andando in malora e Greta Thunberg protesta il venerdì perché noi usiamo gli assorbenti usa e getta. Alla fine è diventato questo, no? Un pezzo del discorso era questo, no? E sentivo qualche donna lamentarsi dicendo sì, oh, tutto bellissimo l'alternativa sostenibile, a parte che l'alternativa sostenibile ha un costo che non è sostenibile per moltissime persone, e noi stiamo qui a parlare della pink tax, quindi della tassa per cui gli assorbenti sono tassati come fossero beni di lusso, ma la stessa cosa vale anche per la coppetta mestruale, al di là che la coppetta te la tieni 10 anni e il pacco di assorbenti ti dura un ciclo, rimane un problema di fondo, ok? Quindi non dimentichiamoci di questo, non dimentichiamoci che non è alla portata di tutte, economicamente parlando, e non dimentichiamoci che far scoprire alle donne nuove modalità di gestire le mestruazioni non significa dare la colpa alle donne, perché fino a questo momento invece non lo hanno fatto, anche perché, aggiungo, ovviamente la coppetta non è l'unica soluzione, ce ne sono anche altre, nessuna è comoda come un assorbente usa e getta, immagino, penso a tutti gli assorbenti lavabili, ci sono anche donne che per ragioni fisiche, mediche, non possono utilizzare certe cose, quindi piano con il blaming sulle donne che non fanno questa cosa, perché di nuovo prima sarebbe carino capire come mai, magari c'è una buona ragione e una parola in meno, una domanda in più avrebbe fatto bene. Fatta questa premessa lunghissima, vorrei che tu mi raccontassi un po' il tuo rapporto con la coppetta e quindi per forza di cose con il tuo corpo, perché quando cominci a usare qualcosa per cui devi toccarti, devi conoscerti, scopri che non ti conoscevi.
Vero. Sì, allora, intanto la premessa fondamentale, sono d'accordo assolutamente su tutto. E infatti la coppetta per me è un'ottima alternativa di cui si parla troppo poco, però non è l'unica, ok? E ci tengo anche a specificare che ci sono persone magari che mi scrivono, mi dicono Nachi, ho provato la coppetta però non riesco proprio, gli assorbenti lavabili, cioè sono scomoda, mi sento un sacco in colpa a usare gli assorbenti normali, eccetera. C'è tempo per tutto, no? Quindi io quello che consiglio a queste persone è di non arrendersi così subito alla prima prova, allo stesso tempo, come dire, ognuno ha il suo percorso, quindi se una cosa per te non funziona, non ti trovi bene, non ti senti bene, per qualsiasi motivo, oppure appunto magari non puoi per ragioni mediche, per ragioni personali, ce ne sono mille, non è una colpa, cioè nessuna di noi sceglie di avere le mestruazioni, ok? Ci nasciamo, cioè ci arrivano dopo un po', però insomma, ci nasciamo, quindi e sta a noi cercare di trovare un modo che ci faccia sentire bene con noi stesse, innanzitutto. Se poi questo è anche un modo ecosostenibile, fantastico, veramente fantastico. Però se non lo è, non è una cosa di cui sentirsi in colpa, perché appunto non è una scelta avere le mestruazioni e in qualche modo ce ne dobbiamo prendere cura. Quindi che sia in un modo ecosostenibile, se possibile, fantastico. Se è in un modo non ecosostenibile al momento, va bene comunque, purché ti faccia sentire bene. Quindi questo per me è importantissimo da dire. E io sono sempre stata molto curiosa nei confronti del mio corpo, mi sono sempre molto esplorata senza temere, diciamo, non lo so, forse sarà che i miei genitori non sono mai stati, non hanno mai avuto tabù su questo, ma non nel senso che si parlasse solo di sesso a casa mia, anzi, però non ne hanno mai fatto un mistero, ecco, come dire. E poi sono sempre stata curiosa fin da piccola. E ricordo che quando mi sono arrivate le mestruazioni, io soffrivo proprio tantissimo la sensazione di alzarmi dalla sedia e sentire il sangue che scendeva. Siccome mi è successo da molto piccolina, quando mi sono arrivate le mestruazioni ero in prima media ed ero la prima o la seconda della mia classe, solo che non sapevo ci fosse un'altra ragazza, quindi pensavo di essere l'unica. E mi è successo, tipo i primi 2 giorni, di sporcarmi completamente i pantaloni, no? Io avevo messo un salva slip così speranzosa e di macchiarmi completamente i pantaloni, cioè proprio completamente.
Secondo me questa è una scena che possiamo raccontare in molte.
È vero, penso anch'io. Però ovviamente mi aveva fatto sentire mortificata tantissimo. E quindi io collegavo ogni volta, cioè, la sensazione di alzarmi dalla sedia e sentire il sangue che scendeva, oppure quando mi muovevo, magari facevo ginnastica o cose così, collegavo la sensazione subito a quel momento, no? Di dire oddio mi sono macchiata, cioè un'ansia proprio, la vivevo molto male questa cosa. E avendo la fortuna di non soffrire di particolari dolori, a parte il mese scorso che veramente sono stata malissimo, però a parte, diciamo, quando sono magari sotto stress o cose del genere, tendenzialmente non soffro di particolari dolori, quindi, come dire, mi piace anche muovermi, fare cose, però questa sensazione è proprio veramente, cioè io volevo stare seduta tutto il giorno per non sentire quella sensazione. Quindi qualche anno dopo ho scoperto gli assorbenti interni, quando sono andata al mare e il giorno 1 mi sono arrivate le mestruazioni, mia mamma mi ha detto: ti spiego come si usano gli assorbenti interni, che siamo in Grecia una settimana, tu hai il ciclo una settimana, insomma è un peccato che tu non ti goda al mare. Ecco, scoperti gli assorbenti interni ho iniziato a usare solo quelli, cosa che non va per niente bene, ma proprio perché mi piaceva non sentire il sangue che scendeva, no? E quindi, cioè, nonostante sapessi che non era il massimo usare sempre quelli, però sia a scuola che a casa tendenzialmente usavo sempre quelli. E mi chiedevo, mi domandavo, dicevo, cioè, ma è possibile che nessuno abbia inventato un qualcosa che mi raccolga il sangue tipo in un sacchettino di plastica o qualcosa, che non sento niente e io lo svuoto ogni tot? Cioè, cavolo, secondo me è un'invenzione da fare questa, no? Così ci pensavo, sai quando dici, Madonna, vorrei un sacco che esistesse questa cosa. E poi verso i 15 anni seguivo una ragazza su YouTube che parlava di libri, quindi non c'entrava niente con la coppetta, però lei aveva fatto un video sulla coppetta mestruale. Cioè io quando ho visto questo video ho detto: amici, ho bisogno di una coppetta subito. Perché, cioè, proprio mi si è aperto un mondo, ho proprio detto: wow, no, io la devo trovare, la devo. Cioè, non si facevano ancora tanto acquisti online, quindi ero tipo: oh mio Dio, dove la trovo? Il fatto sta che l'ho trovata in un negozio del biologico qui vicino. E tra l'altro non avevo ancora mai avuto il mio primo rapporto sessuale quando ho iniziato ad usarla, quindi questa cosa è stata interessante, però ero troppo emozionata, cioè io proprio ho detto: questa cosa mi rivoluzionerà la vita, e effettivamente l'ha fatto. Penso sia normale metterci un po' di tempo a capire come funziona, no? Cioè non penso ci sia una persona che usa la coppetta mestruale che dice: ah, io l'ho messa la prima volta, mitico, ha funzionato subito, zero perdite, mi sono trovata subito bene. No, io avevo già confidenza con l'interno del mio corpo per il fatto che usavo gli assorbenti interni, oltre che per la masturbazione, però quindi non era una cosa del tutto nuova, però è diversa la coppetta dagli assorbenti interni. Quindi, per esempio, una cosa che io sbagliavo a fare era spingerla molto in alto come gli assorbenti interni, infatti mi perdeva. Però ero talmente tanto determinata a far funzionare questa cosa, perché ho detto: no, questa è la rivoluzione, cioè per me deve funzionare, cioè non c'è proprio che. Mi ero anche iscritta a un forum sulle persone che usavano la coppetta mestruale per chiedere consigli e scoprire come farla funzionare per bene, fino a che dopo, devo dire, un paio di mesi di tentativi ho capito cosa non funzionava, ovvero il fatto che la mettessi troppo in alto, e niente, lì è nato l'amore, cioè proprio. Io mi sono comple ho iniziato tra l'altro a regalare coppette a tutte le mie amiche perché volevo convincerle ad usarla perché dicevo: è troppo una cosa bellissima, cioè ve la dovete. Infatti, cioè, mi fa troppo ridere perché ogni tanto, cioè, ho coppettizzato, loro mi dicevano: ci stai coppettizzando, un sacco di mie amiche, proprio imponendogli questa cosa, cioè imponendo loro questa cosa, dicendo: adesso questa è la tua coppetta, la amerai, amala. E non tutte l'hanno amata in realtà. E ci hanno provato con la mia assistenza al telefono, eccetera, però alcune non l'hanno amata. Quindi penso sia difficile dire: ok, c'è una cosa che va bene per tutti. Nel senso che, comunque, anche per quanto riguarda la coppetta, ce ne sono tantissime marche con diverse morbidezze, con diversi anelli larghi e stretti, diverse misure, eccetera. Che io capisco anche che una persona mi dica: sì, cioè io ne ho provata una, magari non mi va bene perché è troppo grande o troppo piccola, ma ho già speso 30 euro, cioè se ne compro un'altra, magari non mi va bene neanche quella, cioè diventa un po'. E infatti, cioè per fortuna ci sono molti video su YouTube che spiegano un po' come scegliere la coppetta, danno un aiuto in questo senso e spiegano quali possono essere i problemi, eccetera. Infatti io ho fatto binge watching di tutti quei video per imparare a usarla bene. La cosa che mi piace della coppetta, oltre al fatto che è molto sostenibile, al fatto che non mi fa sentire il sangue che scende, al fatto che come dire, mi permette di fare verticali e cose del genere, eccetera, è il fatto che aiuta molto a conoscere il proprio corpo. Cioè, io sono sempre stata molto interessata al mio corpo, però questo è un altro livello, nel senso quando diventa una cosa, diciamo, funzionale, cioè di dire: ok, voglio capire non solo per curiosità, ma perché voglio far funzionare una cosa, quindi scopri cos'è la cervice, cos'è la vagina, qual è la vulva, le grandi labbra, tutte queste cose, cioè le esplori per dire: ok, tecnicamente come faccio funzionare questa cosa, ok, questa parte del mio corpo forse è quella, wow! E quindi diventa una scusa per conoscersi meglio. Che non per forza ci deve essere la coppetta per farci conoscere meglio, no? Cioè, nel senso, ci sono moltissimi altri modi, non c'è bisogno di una coppetta mestruale.
Quello che non c'è è la spinta sociale a fare questa cosa. Cioè, io le prime volte che ho usato la coppetta, poi io sono passata al disco mestruale adesso, quindi ho trovato un'altra alternativa ancora. Le prime volte mi sentivo una rivoluzionaria. Cioè, e dico le prime volte, ma in realtà tu hai cominciato che avevi 16 anni, io ho cominciato che ne avevo. Boh, 27, non lo so, ci ho fatto tantissimi anni invece con assorbenti e per la stessa identica ragione, praticamente sempre solo assorbenti interni, quindi te terribile, non voglio sapere co che cosa abbia risucchiato il mio corpo da quella roba, però vabbè. Ma le prime volte mi sentivo veramente come se stessi infrangendo qualche legge, perché nessuno spinge, sprona le ragazze a sì, toccatevi, esploratevi, scoprite, no? Già è molto più difficile perché un corpo biologicamente femminile, al contrario di uno maschile, non ha tutto a disposizione, per cui è molto semplice capire dove sono le cose, no? Devi per forza esplorarti. E questa cosa non solo non è incentivata, ma viene anche vista male. Già se cominci da più giovane c'è qualcosa che non va, ma poi anche a quest'età, cioè io quando racconto che utilizzo o coppetta o disco, insomma comunque qualcosa che devo infilare io manualmente, e quindi questo vuol dire anche guardare il mio sangue, toccare il mio sangue, no? Perché svuotare una coppetta o svuotare un disco ti porta ovviamente a guardare quello che fa parte di te, molto banalmente, no? La reazione è spesso tra lo stupore, la curiosità, ma anche la sensazione di schifo del oh mio Dio, ma come fai? Ma non ti viene lo schifo a. Sicuramente per qualcuno sarà così, cioè qualcuno non riesce a guardare il sangue ovunque ci sia sangue, però sono anche convinta che per moltissime altre sia proprio un non averci mai provato e aver sentito soltanto gente che ti diceva no, lascia perdere quella cosa lì, no, no, la vergogna del sangue mestruale. Come se fosse una scelta, come se fosse una colpa. C'è il fenomeno del free bleeding, cioè del sanguinamento libero, senza nulla, senza assorbente, senza coppetta, senza niente, che è un fenomeno estremamente politico. Sia per appunto per questa ragione, per cui guarda, mi spiace che per te sia un tabù, è qui, guardalo. Ma
Non l'ho
anche,
scelto.
anche perché, appunto, dato che tutto ciò che viene utilizzato per raccogliere o assorbire il sangue mestruale è tassato come bene di lusso, la scelta politica sta anche nel ok, io non uso niente, ma è scomodissimo, ma sporca, ma non è igienico, toglimi la tassa. Tu dammeli gratuitamente e io non faccio nessun free bleeding, quindi c'è anche questa cosa. Quindi insomma, secondo me era importante toccare anche questo tasto e tra l'altro, mentre parlavamo, immaginavo le persone che ci stanno ascoltando. Questo podcast è ascoltato da molte ragazze, ma anche da molti ragazzi, soprattutto per come è nata l'idea, no? Per questa seconda settimana tutta al maschile. So che moltissimi ragazzi si sentono inclusi in questo e quindi stanno guardando. Mi veniva in mente un pezzo dell'ultimo spettacolo di Daniel Sloss, che è un comico che io apprezzo tantissimo. E lui durante lo spettacolo chiede, voi sapete come. Chiede prima a un uomo, tipo la prima fila, becca un uomo, cioè, presente l'assorbente? Sì. Come si usa? E di solito gli uomini non sanno rispondere. Allora passa alla persona dopo, sceglie una donna e chiede: una domanda sull'assorbente. La parte appiccicosa dove va? E ogni donna dice: sulla mutanda. E lui dice: vero? Non era quello che pensavo io. Cioè, secondo lui la parte appiccicosa doveva andare proprio sopra a chiudere, tipo, e per una settimana il negozio è chiuso.
Oddio.
Quindi stavo pensando che durante questa live probabilmente abbiamo fatto anche un po' di cultura generale, forse sono domande che molti non avrebbero il coraggio di fare, ma ci sono ed esistono.
Sì, ed è anche giusto che rispondere, come dire, a queste domande, no? Perché, non lo so, cioè mi dispiace sempre quando magari sento due donne che parlano di ciclo mestruale e se c'è un uomo dicono, oh scusa, cioè spero che non ti dia fastidio.
Mm-hmm.
Cioè tipo, sì, cioè non è una cosa che, oddio, sì, cioè ho il ciclo perché ho deciso di farmelo venire così. È naturale, quindi basta con questa cosa che agli uomini non si parla di ciclo mestruale perché a loro fa schifo. Cioè, è naturale, punto. Ce l'ha una grande parte della popolazione, almeno la metà, se non di più. E quindi, insomma, parliamone. È importante fare educazione su questa cosa e secondo me è anche importante includere gli uomini. Perché anche loro, se si sentono sempre dire, ah no, ma te fa schifo questa cosa, cioè magari non possono neanche pensarci se a loro fa schifo o meno, perché tanto si dà per scontato che a loro faccia schifo. Invece, non fa schifo.
No, infatti, appena includi gli uomini nella conversazione, in realtà ci sono un sacco di uomini che poi hanno un sacco di domande e stanno anche volentieri a parlarne, anche perché gli uomini spesso hanno delle figlie, cioè io vorrei sempre ricordare questa cosa, che è un'altra cosa che diceva appunto Daniel Sloss, cioè se per caso al menarca di mia figlia, cioè la prima mestruazione, mia moglie, la mia compagna non c'è, io devo sapere che cosa sta accadendo. Sto leggendo un po' di domande, sono tutte molto interessanti come sempre e intanto vi ringrazio per essere davvero così partecipi. Qualcuno chiede, secondo te perché chi ha possibilità, non tutti hanno questo privilegio, non fa scelte sostenibili?
Allora, un po' penso sia un discorso di comfort zone, quindi quando abbiamo un'abitudine, cambiarla richiede sempre un po' di sforzo. E quando non si tratta di cambiare, allora, richiede sforzo anche se si tratta del nostro stesso benessere direttamente, no? Quindi è una cosa che dico, se io la faccio mi fa bene da subito. Comunque non è facile. Con abitudini per cui non si vede magari subito il nostro stesso, come dire, il ritorno che ne abbiamo, come può essere ad esempio l'usare una borraccia, che oltre al fatto che è molto carina, però insomma non è che io mi accorgo subito del fatto che c'è meno plastica in giro o c'è meno plastica nel mare. È più difficile magari cambiare l'abitudine perché dici sì, ma io, cioè, a me non arriva niente, anche se non è vero, perché semplicemente dobbiamo ampliare la visione e vedere quanto ci arriva in realtà. E quindi sì, secondo me è proprio una questione di anche di mettersi in discussione, perché spesso questa cosa che tu prima hai detto, no, del fatto di voler conoscere le cose in modo tranquillo e non con qualcuno che ti attacca. Secondo me è fondamentale che le persone che già magari fanno parte di un gruppo di persone magari ecosostenibili, femministe, vegane, insomma, è importante che ci ricordiamo sempre di da dove siamo partiti. Nessuno di noi è nato ecosostenibile, femminista, cioè nel senso tutti abbiamo imparato, abbiamo appreso delle cose che ci hanno portato a fare delle scelte. Ed è importante ricordarci che a nessuno piace essere attaccato. E quindi io vorrei non ci fosse il bisogno di proteggersi, no? Perché spesso in queste cose si va, come dire, si entra nella conversazione, come dire, coi paraocchi, come dire, io ho la mia idea, questa è la mia idea, la devo difendere a spada tratta, da tutte le parti, eh? Cioè che io sia una persona vegana, ecosostenibile, femminista e tutto, oppure c'è cioè, proprio una persona che magari non ne sa niente di tutto questo. Se si parte con un'idea di conflitto, io manterrò il conflitto, cioè sarà più difficile dire no, ok, aspetta, sto a sentire. Quindi secondo me anche questa è una cosa che magari molte persone si sentono attaccate, si sentono giudicate per quelle che sono le loro abitudini e quindi anche un po' per orgoglio, non lo so, le mantengono come dire no, cioè tu mi giudichi e io sto qua, no? Come dire, si sentono meno accolte. Quindi penso sia un insieme di cose, ma tra abitudini, comfort zone e il sentirsi giudicati, quindi questo credo sia quello che frena molti.
Tante persone stanno chiedendo la differenza tra la coppetta mestruale e il disco mestruale. Non ruberei tempo a questi ultimi minuti di diretta per questa differenza, però ho promesso che farò un video che metterò poi su YouTube parlando del disco mestruale, della mia esperienza, e avendo anche una coppetta, poi ci sarà modo di entrare nel
Fai un.
dettaglio, per quanto io possa entrare nel dettaglio comunque, dato che non è il mio campo, però ci provo. C'è una domanda molto bella che vorrei farci fare in generale, anche perché adesso vorrei anche riaprire la sezione commenti, dato che manca poco alla fine. Che ne pensi dell'abilismo nascosto nell'eco-friendly, vietare le cannucce e frutta già tagliata? Perché c'è sempre questa questione del privilegio che ritorna. Intanto vi riabilito i commenti se
Certo.
vogliamo fare due saluti.
Certo, allora, penso che ci siano molte facce della medaglia che molte persone non vedono, come ad esempio questa, no? Quindi penso che il tutto o nulla non vada mai bene. Quindi anche cioè mi piacerebbe che le persone diventassero così consapevoli a livello di sostenibilità da scegliere le cannucce solo se hanno davvero bisogno. Scegliere cannucce che non siano riutilizzabili, no? Perché anche chi risponde a questa domanda dicendo: ma ci sono le cannucce di acciaio? Non tutte le persone che hanno bisogno di una cannuccia possono usare una cannuccia di acciaio, perché hanno bisogno magari di una cannuccia flessibile, insomma, ci sono vari lati della medaglia. Quindi io penso: perché abbiamo bisogno di bannare una cosa perché le persone imparino che è importante non utilizzarla se non è davvero necessaria? Così come anche la plastica per avvolgere gli alimenti, non solo la frutta già tagliata, ma mi vengono in mente gli alimenti senza glutine per le persone celiache. Quegli alimenti hanno bisogno di essere confezionati in plastica perché non possono assolutamente essere contaminati. Quindi bannare la plastica per gli alimenti cioè non funzionerebbe perché ci sono certi alimenti che devono essere nella plastica. La plastica non fa schifo tutta. La plastica è molto utile. È una scoperta importantissima. Il problema della plastica è che la usiamo troppo. Se noi usassimo la plastica solo per quello che ci serve davvero e la sostituissimo in tutto ciò che possiamo in tutti i campi in cui possiamo sostituirla, non ci sarebbe il problema della plastica che abbiamo. Quindi questo direi che.
Qualcuno ha scritto qualcosa adesso che qualcun altro aveva già scritto anche nelle domande, che ci tengo a leggere perché sono molto d'accordo. Il cambiamento climatico accentua le differenze sociali, aumenta la disparità, per questo è femminista essere ecosostenibili per me. Sono molto d'accordo con quello che è stato scritto adesso e come dicevamo
Anch'io.
anche prima c'era un commento nelle domande di Chiara Lascura, che infatti ora mette cuoricini, che è evidentemente contenta, che diceva: il cambiamento climatico colpisce soprattutto le persone più povere. Quindi quello che dicevamo all'inizio, no? Adesso ce ne rendiamo conto anche noi, adesso dall'alto del nostro privilegio, diciamo, ops, quindi questo crea dei problemi, ma c'è gente che è da mo' che ha questi problemi. E quindi alla fine si ritorna sempre lì, qualsiasi sia il tema, a parte abbiamo scoperto che qualsiasi sia il tema solitamente rientra nel femminismo, ma qualsiasi sia il tema, c'è sempre di base una questione che riguarda il privilegio, sempre.
Sì.
Sempre, bisogna tenere a mente il fatto che abbiamo dei privilegi, chiederci quali e soprattutto che cosa possiamo fare a partire dal nostro privilegio per dare una mano agli altri. Sempre, alla fine ritorniamo sempre qua.
Eh sì, è vero, è vero. E infatti in quest'ottica siamo tutti, come dire, tutti possiamo fare la differenza partendo dalle piccole cose, facendoci delle domande, come hai detto tu, chiediamoci qual è il nostro privilegio. Rendiamoci consapevoli di questo privilegio e agiamo di conseguenza. Se tutti facessimo così, facendo ognuno quello che può fare, facendo ognuno del suo meglio, secondo me il mondo lo cambieremo veramente in poco tempo. Quindi facciamolo!
E noi ci proviamo. Allora, grazie alle persone che stanno scrivendo, che sono state qui assieme a me e a Naki. Qualcuno chiedeva come faccio a riascoltare le puntate. Ripeto, le puntate rimangono per 24 ore su Instagram, ma poi le trovate su Spotify nel podcast Palinsesto Femminista. Sono ascoltabili gratuitamente per tutto il tempo che volete, quando volete. Io sono molto contenta di questa chiacchierata. Quello che accade, ormai ho capito sempre in queste live, è che io ho in testa un'idea di punti da poter toccare, che hai anche tu, perché normalmente io condivido questa lista di punti con l'ospite. Ma poi il discorso si fa sempre molto più interessante, molto più complesso, si prendono strade diverse e quindi sono molto contenta di questo.
Sì, questa è una cosa bellissima, bellissima.
Grazie a te per essere voluta stare qui con me oggi. E io vi ricordo anzitutto di andare a seguire Naki, le mille cose che fa. Io in queste giornate mi sto ritrovando a praticare molto con Naki, perché Naki sul suo canale YouTube ha diversi video di yoga. Quando sono brava faccio la mezz'ora, se no faccio anche solo il quarto d'ora, però lo faccio. E quindi vi invito ad andarla a seguire e a praticare con lei in questa quarantena. E vi ricordo l'appuntamento di domani, sempre alle 18. Domani parleremo di femminismo antirazzista con Bellamy, quindi sarà un'altra puntatina leggera e sarà sicuramente interessante. Quindi spero di rivedervi anche domani. Grazie mille di nuovo, Naki, ti voglio tanto tanto bene.
Anch'io ti voglio tantissimo bene, grazie, sono davvero onorata di essere parte di questo progetto meraviglioso e onorata di essere tua sorella, perché sei una meraviglia, fatelo dire. E grazie a tutte
Grazie.
le persone che ci hanno seguito e tutti i cuoricini arcobaleno che ci state mandando.
Grazie,
Grazie, siete
grazie
bellissimi.
mille. Ci vediamo domani. Un bacione. Ciao.
Ciao!